Ciao Luigi, buongiorno, come va?
Va bene, oggi sono frizzante oggi.
Ah, che bello, no, così ti voglio, perché per stare nel Raz Bar c'è bisogno di frizzantezza e di allegria.
Ascolta, oggi sono così frizzante che ti voglio offrire una birra scura.
Una birra scura?
Una birra irlandese, perché allora,
le mie preferite.
Esatto, non facciamo pubblicità gratuita, perché sto per chiamare una persona in Irlanda che tu conosci di fama.
Beh, sì.
E vediamo se mi risponde. Aspetta che faccio il numero, eh? Aspetta.
Ah, intanto io mi preparo un caffè.
Esatto.
Siamo al bar Raz Bar, il bar di Radio Rock.
Fanne due.
Aspetta, due,
vediamo
e poi
se
ci beviamo anche la birra.
Vediamo se risponde. Ecco, è una chiamata internazionale, ovviamente.
Certo, sì.
Ecco, sta squillando. Pronto? Paolo, pronto?
Ecco qua.
Paolo Zaccagnini a Raz Bar.
Vabbè, ma che grande sorpresa mi hai fatto. Io sono veramente devoto.
Benvenuto
a Paolo
in questo terribile bar.
Ben frequentato, però.
Ben frequentato. Come stai, Paolo?
Bene.
Bene.
Ti abbiamo disturbato, no?
Come?
Ti abbiamo disturbato?
No, scusa, devo bere l'acqua.
Va bene.
Purtroppo la malattia, devo bere l'acqua. Allora devo bere la seconda bottiglia, finisco e vengo.
Idratarsi fa bene.
Fa bene alla salute. Non in compenso ci facciamo due belle birre alla tua salute. Ascolta, tu sei in Irlanda, giusto?
Io sì, sto a Dublino.
A Dublino.
Oggi è una giornata splendida.
Ok.
La verità, oggi è una giornata che compete con l'Italia.
Addirittura
il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico.
Allora, Paolo, leggenda del giornalismo, della critica musicale, io personalmente sono.
Sono giornalista, ragazzi, ma che leggende di chi?
Allora, per quel che mi riguarda, io mi sono formato con le tue recensioni, con i tuoi programmi, quindi posso. Posso assolutamente asserire di stare a parlare con una autorità in capo. Ci vuoi raccontare un po' il tuo percorso personale, artistico e professionale in poche battute?
Ma io guarda, al giornale ho cominciato in altro modo, tutt'altro modo. Ho cominciato dal servizio regioni, cioè il servizio delle province. Io facevo. Sì. Il primo lavoro da giornalista è stato corrispondente da Frosinone.
Beh.
E poi dopo sono venuto in Italia, e sono venuto a Roma. Poi una ragazza che mi era molto cara mi disse: guarda, a me non mi piace che fai il professore, che fai il giornalista, devi fare il professore perché vai in università, lei pure faceva l'università. Allora mi sono lasciato, ho lasciato perdere il giornale. Tutti disperati, dispiaciuti, lettere, qua, là, su, direttore. Ho detto, no, guarda, io purtroppo con l'amore devo avere a che fare con questa donna, perciò. Scusami.
Ma quindi sei stato traviato, diciamo, professionalmente da una donna? Questo no, è lo scoop.
Sono tornato immediatamente sul binario giusto e sotto la lavorata.
Anche perché, Paolo, tu sei laureato in letteratura americana, comunque,
sì, sì.
Diciamolo.
Sì.
E allora, tu come entri al Messaggero, che insomma era all'epoca il giornale prestigiosissimo, il giornale di Roma, come inizia la tua carriera giornalistica?
No, io ero segretario di un sindacato all'EMPI, un ente nazionale per evidenza infortuni, e c'era una ragazza, Claudia, che era iscritta al sindacato, e una volta mi dice: puoi venire a mangiare da me? Dico: certo che vengo a mangiare da te. E essendo una grande forchetta mi faccio
impressione. Sei un buon gustaio, non solo di cibo, però
no, ma lì non buon gustaio, lì è una bestia, perché lì mi sono mangiato mezzo chilo di gnocchi.
Grande.
Bene.
Mezzo chilo di gnocchi sono da bestia, sono da ipopotamo. Comunque, la sera il padre rimane molto colpito, la madre rimane molto colpita, il padre mi chiama la sera a casa da mia madre. Claudia mi chiama e mi dice: guarda, se hai colpito molto papà, e siccome sa che tu vuoi scrivo qualche giornaletto, scrivo su questo, quell'altro, cosette così inutili, ci piacerebbe andare alla messaggera, dico, come non vuoi che mia madre, dice, certo che, certo, ci manca il beato. Allora guarda, presente domani dal giornale, chiedevi lui, mi presento.
Nella sede storica, quella di che era, via Barberini, dove stava il marcio?
No, a via del Tritone.
Via del Tritone, esatto, e qui a Roma.
Mi dice, andiamo su alle province. Le province, non sapevo niente, assolutamente niente. Vado su e mi dicono subito, tu vuoi fare davvero giornalista? Visto questo professore che se va a dire allora come adesso. Sì, allora va bene, allora tu domani parti per 2 giorni, 3 giorni, giusto, fatta la valigia, parti per Frosinone, capirai, per Frosinone, noi romani Frosinone era una cosa da dire, una cosa scherzosa. Vabbè, vado a Frosinone, in un mese aumenta la tiratura del 60 copie, che diventa subito un fenomeno.
Una star, una star.
Ho 22 anni. E da lì poi ho continuato, mi sono bloccato per questa situazione familiare, questa ragazza che mi voleva professore. Poi sono tornato perché siccome non mi volevo mollare, ma perché avevo visto che ero in grado di fare cose, perché facevo il giornale, tutto il giornale, non il giornale soltanto musicale, il giornale, tutta la cronaca, la politica, lo sport, tutto. E allora sono stato richiamato al giornale per fare le pagine della pubblicità, allora si facevano le pagine della pubblicità, cioè tu con 2 o 3 testi poi dopo dentro ci mettevi dentro il salumiere, l'annuncio del salumiere, del mobilificio, delle imprese di pompe funebri, qualsiasi cosa. E dopo un pochettino di questi mesi mi hanno richiesto un'altra volta, nel frattempo mi ero lasciato con questa ragazza, mi hanno chiesto se volevo rientrare dentro al giornale. Subito mi sono buttato dentro proprio con la testa e sono entrato dentro al giornale. Lì ho fatto qualche anno il servizio regioni, le province si chiamavano, il servizio regioni, però noi chiamavamo il giornale, chiamavamo le province perché ognuno aveva le sue province. E arrivavano dei fuorisacco, cioè delle buste con le pagine fatte dai giornalisti che stavano fuori, e adesso non c'è più niente.
Ma se è tutto scomparso,
facevamo e le andavamo a chiudere in tipografia, ero quello l'ultimo dei fare pagine, io chiudevo le pagine alle 4:30 e 5 e dopo me ne tornavo a casa.
Ascolta Paolo, senti, ma tu ti ricordi per caso il tuo primo articolo, il tuo primo articolo musicale, perché poi quello che a noi interessa di più, no? La tua carriera maestro, come critico musicale.
Maestro, Frenzappa.
Io poi c'ho un paio di scoop di Paolo, però ti dico
tra
più
l'altro avanti. Paolo è la persona, il giornalista che è stato più vicino al mondo del rock, perché ci sono degli aneddoti pazzeschi. Io so che andavi alle mostre d'arte con Bono degli U2 o hai dormito a casa di Lou Reed.
Questa è una cosa che è completamente sbagliata. Che ha fatto sì che io dicessi a questi della Mondadori che però fa un libro su me e il rock, che io non facevo quel libro, perché per lanciare il libro, che aveva già avuto una richiesta di copie in tutte le Italie, 50.000 copie, allora parlo 15-20 anni fa, io ho detto ragazzi io queste cose non l'ho mai dette perché io non sono mai andato alle mosse.
Quindi sono tutte leggende metropolitane, però una cosa è vera, tante cose sono vere. Cerchiamo allora intanto di dire le cose reali.
Sì, esatto,
è vero che Bruce Springsteen ti ha invitato sul palco e ti ha dedicato una canzone?
Un attimo, perché io essendo un grande fan di Springsteen ho avuto la fortuna di conoscere Paolo tramite un nostro amico comune che cito, perché è un mio amico fraterno, è Alberto Infelice della Stampa, che poi è un tuo allievo.
Alberto l'ha Roma in redazione.
Esatto, esatto. Alla fine di un concerto qui a Roma, lui ci ha presentato, Paolo, con tutta probabilità non ricorderai, però era il concerto in cui Bruce ti aveva dedicato Incident on a 57th Street sul palco.
Io non c'ero, perché...
E tu l'hai persa questa. Che sfiga.
Il secondo giorno coincideva con... Lord Cohen, è stato andato, esatto, all'Olimpio a sentirlo. Lord Cohen,
è vero, Cohen, sì. Però poi tu ci hai fatto un articolo scrivendo: ma cosa si può chiedere di più dalla vita dopo una dedica personalizzata del boss?
Vabbè, una grande soddisfazione, comunque, dai.
Sul palco, a un certo momento, mi vede arrivare tutto il gruppo intorno, dico: ma questi morono, che fanno? Che succede? Che succede? Niente, mi danno un cappelletto con un cappelletto a forma di arce. Mi dicono: vai, 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 vai. Dico: io fa, o devi mettere in testa Roy Beaton.
Il tastierista, il pianista.
Persone, sì, sul palco ero questo qua, sono sconosciuto, sono barbone, sono pezzente, che se mette, che gli mette il cappelletto Roy Beaton, che quello rimane scioccato. Io scioccato lui.
A proposito di barbone, Paolo, perdonami, ma tu c'hai delle presenze cinematografiche che hanno caratterizzato la tua immagine pubblica. Allora, tu hai fatto, credo, due film con Nanni Moretti, importantissimi, sì, no, per l'epoca. Io sono un autarchico e soprattutto Ecce Bombo.
Sì.
Tu sei quello con, con il basco nero.
Vito,
esatto. Sì.
Allora, la domanda che ti voglio fare, poi ti dico perché ci conosciamo da tanto tempo, poi c'è un piccolo scoop, te lo voglio ricordare, che ci riguarda, è se i ZZ Top hanno copiato te o se
o
tu,
il contrario.
O il contrario, perché no, tu quel look, cioè tu lasciai proprio l'imprinting.
Perché io mi sono fatto
crescere
la barba nel 69.
Oh, ecco, allora, diciamo...
allora è Billy Gibbons che ti deve i diritti sull'immagine.
Abbiamo chiarito, con Billy abbiamo chiarito, con Billy e Tassi abbiamo capito.
No, che meraviglia.
Che fissa, che incredibile. Senti, no, bella questa cosa. Quindi tu sei anche stato un attore. Il tuo rapporto con Nanni Moretti, perché io non riesco a capire il trend union che collega un giornalista del Messaggero con Nanni Moretti. Com'è possibile questa cosa?
Franco Maggiore, che è un professore, un famoso professore degli Stati Uniti adesso, Franco.
Ah, ok. Ok, sì. Quindi diciamo c'è una... Ah, bene, bene. Quindi questa cosa è uno scoop, un altro scoop. Va bene.
Due maestri... non solo in Italia ma anche in Europa e soprattutto nel mondo, che voglio dire, il professor Melchiori, che era il suo l'altro, quello che insegnava inglese, ha scoperto due sonetti di Shakespeare che sono stati autentificati come Shakespeare, che erano due sonetti che la gente dice così non sapeva che, e lui invece ha spiegato perché erano di Shakespeare.
Siamo a livelli molto alti, da top player proprio.
Il professor Melchiori, che era figlio di un ferroviere.
E invece, Paolo, a proposito di ciò che è vero e ciò che è meno vero, di leggende metropolitane, però almeno il fatto che Lou Reed ti chiamasse per avere dei consigli riguardo i libri, è vero o no? O neanche questa?
Certo.
Ah, la vedi?
Cioè, non sono vere le cose meno importanti, però ste bombe sono vere.
Lui è stato un amico, uno dei miei migliori amici.
Ma che meraviglia.
Come quelli che conosco quando l'ho conosciuto nell'80, ma è come se l'avessi conosciuto nel 60.
Che bello. Che persona era, al di là del suo profilo musicale, professionale, artistico?
Infatti ci scherzava sempre, dice: vedi che adesso faccio lo stronzo. E che si faceva proprio lo scostante al massimo. Perché una volta che fece un'intervista per l'album New York, è bellissimo.
Sì.
A Linton dice: rimani con me. Io rimango seduto in tale stanza. Ho fatto un'intervista con lui, poi dopo siamo andati a pranzo, a cena a Linton. Dice: guarda come dirigo questo qua. Allora viene questo collega, non faccio il nome, però ancora lavora. E ha detto: lei ha sentito il disco? Sì, bellissimo, non avevo visto niente, perché è proprio un personaggio spregevole. Ma le è piaciuto? Sì, una cosa magnifica, guarda, è più bello che ho fatto, sicuro, sì. E allora, va bene, cominciamo l'intervista. Allora questo mio collega comincia a fargli delle domande. Lei qua della... No. Sì. No.
Ma
alla fine, dopo 20-30 domande, questo piangendo gli dice: senta, ma mi vuole rispondere più
di dettagliatamente?
No.
Sai che c'è, Paola, che noi ce lo immaginiamo proprio così, lo ride
così.
Che mamma meraviglia, mia,
che personaggio,
c'è gente che non sopportava, era dolcissima per la madre, mi dato. Quando ho avuto la diagnosi del scherzo, ho detto: guarda, tu devi venire immediatamente a New York. New York. E vieni a New York. Vai a New York, da casa sua, e dopo racconto un episodio molto simpatico della casa. La casa magnifica, non parliamo. E siamo stati a chiacchierare. E quello è il momento in cui la mia malattia, che è una malattia grave, ma diciamo così, allontanato dal dolore della malattia, perché è stato 4 ore a parlare.
Uno sciamano, un guaritore, veramente un grande mito, Lou Reed.
Una cosa magnifica.
Che meraviglia.
E mi ha fatto sedere su una sedia che lui aveva quando si è lasciato, si è separato, si è divorziato dalla prima moglie,
sì.
Che lei gli ha portato via tutto, gli ha portato via tutto, dico tutto. Lui è un grande appassionato di motociclette, grande motociclista, però quando si è lasciato da Silvia Morales, la tua Morales, mi dice: perché? Perché lei non solo gli ha preso le case a New York e il latte che si era comprato, ma gli ha preso tutta la collezione di Harley Davidson che c'era.
Questa è una notizia incredibile, io non ne ero a conoscenza di questa cosa.
Nessuno. Per ricordare questa sua passione di motociclette, si era fatto fare una sedia in cuoio che ci ricordava la sella di una
moto.
Sì, Harley Davidson.
Della Harley Davidson, no?
Sì.
Ma pensa te.
C'è una casa, ragazzi, non abbiamo idea. Al Village era un bel appartamenti di New York, che compagnia bella. Poi andavi al piano, l'ultimo piano stava, perché c'era una vista meravigliosa sul fiume Hudson, magnifica, una vista tutte vetrate. E entravi dentro, uscivi dall'ascensore, entravi dentro al solitudio anonimo, armazio e compagnia bella. Quando aprivi la porta, ti diceva: levate le scarpe. Levate le scarpe, facevi 5 metri e ti trovi davanti a una porta di un forte barocchino del XII secolo. Una cosa magnifica. Mi ricordo quella, e poi mi ricordo la stanza da bagno, che era tutto di vetro, intorno, in mezzo c'era una vasca da bagno dell'Ottocento.
Allora, solo una cosa, io vorrei ricordare ai fortunati che stanno ascoltando, diciamo, le tue parole, perché noi siamo ammutoliti ad ascoltare queste cose, che okay. Tu stai descrivendo e parlando della casa di New York di Lou Reed.
Sì.
Ecco, non so tanti quelli che sono riusciti a entrare dentro casa di Lou Reed, cioè non so tanti, manco quelli che ci hanno parlato, però. Sì.
Purtroppo, vedete, questo è un mondo, questi anni, gli ultimi 40-50 anni,
sì.
Parlano quelli che sanno niente.
Quelli
che non sanno assolutamente nulla. Di niente, di arte, di politica, di musica, di niente. Così parlano, tanto per parlare, tanto per chiacchierare.
Aprono bocca e gli danno fiato, come si suol dire. E noi per questo ti abbiamo cercato e telefonato, perché volevamo sentire la tua voce e essere testimoni di queste parole, insomma. E quindi ci hai fatto e hai fatto ai nostri ascoltatori un grande regalo. Senti, ritorniamo su una cosa più leggera, cioè tu sei testimone del del concerto dei Beatles, credo il primo.
Sì, negli anni 60.
Nel 65.
65, credo.
67.
Sì. Ah, 67.
Ma sta cosa di quello che ha rubato il cappello a, che io l'ho letta su un libro, mi pare Rock and Roll Babylon, non mi ricordo. È vero.
Un compagno di classe.
È un compagno tuo di classe, ci ha rubato il cappello a John Lennon.
L'ho scritto, Filippo Petrella.
Ah.
Un ragazzo siciliano con un fratello molto bello, più grande di lui di un anno o due, e tutti mi hanno ucciso Filippo, barbettava.
E che fece sto Filippo?
Quando comincia a suonare, a un certo momento c'era John Lennon che c'era il cappelletto.
Alla Beatles.
Alla Beatles, sì.
È riuscito a saltare sul palco e a strappare il cappelletto e andarsene via. Purtroppo andava fino in bagno.
Ecco.
In bagno noi ci siamo precipitati a beccarlo e l'abbiamo massacrato il botto.
Pure! Avete gonfiato!
Scuola media Giuseppe Cesare Abba,
ma gli avete menato per rubargli il cappello a vostra
niente, mamma, eravamo con 34.
Non l'ha mollato,
ha opposto strenua resistenza, alla fine ha trovato il cimelio.
Ma che cosa bellissima questa cosa,
così si è messo forse il cappello tra il water e lui, mamma mia.
Ma invece è vero che il concerto stesso dei Beatles non riesci a definirlo perché si sentiva troppo il pubblico e la musica era... immaginavo. Troppe
come
urla.
Come quando fecero il primo film, Hard Day's Night.
Sì.
Andiamo a vederlo con altri amici al
cinema.
Al cinema Belsito, sulla Balduina, sopra la Balduina.
Sì.
E c'era un bellissimo cinema, adesso non c'è più, è diventato un supermercato. Si scendeva, si entrava dentro e lì ci ho visto pure per un pugno di dollari.
Di Leone.
Questo film e c'erano le ragazze, tutte le ragazze, erano pochi maschi noi, ma quelli che ci piaceva, a quelli a cui piaceva il la musica della luna, il beat. Andiamo lì, però le ragazze hanno tirato talmente tanti recipetti a mutandine che non si vedeva il film.
No, vabbè,
c'è scene di ordinaria follia proprio.
Questa qua non è niente, cioè con quello che dicono adesso non c'è niente a che fare.
Sì, certo,
proprio un altro mondo, ci stai descrivendo un altro mondo. Io ti volevo raccontare una cosa che ci riguarda. Allora, io sono partito da Roma per andare a Firenze nella metà degli anni 80, credo, a vedere gli Aerosmith. Ti sto per dire perché mi ricordo che c'eri pure te. E praticamente stavo con la mia compagna d'allora e c'erano i Cult di spalla. Allora, siamo arrivati molto presto e stavo in platea, come si chiama? Sparati sotto il palco e non c'era tantissima gente perché era molto presto. A un certo punto sento un urlo di Sumano: "Oh, garçon fatal!" E mi pare che quello che urlò sta cosa, o Centocelle City Rockers, non mi ricordo bene, eri proprio tu. Io mi sono girato, ti ho salutato perché tu proprio a quell'epoca facesti un articolo sul rock romano e parlasti della scena rock romana citando sia i Garçon Fatal, che era adesso, il mio gruppo delle...
Se tu adesso vai in un giornale, ad esempio vai a Messaggero che vede ormai 20.000 copie e dici vuoi fare un articolo sulla scena romana musicale, che ti dico? Te guardano, te dicono faccia, manco il Santa Satì.
Non sanno proprio di che... Io credo che un nome sicuramente lo conoscono, che è quello più famoso al mondo, poi diciamolo, pa. Diciamo, c'è stato un gruppo romano recentemente che ha portato prestigio e lustro al rock italiano.
I Maneskin.
Il mio problema è quello.
Sì, senti, che ne pensi dei Maneskin, così, detto fra me e te?
L'ho detto prima, ho detto in Italia, non sanno suonare.
Ah,
Ma invece Paolo, c'è qualcosa di nuovo che cattura la tua attenzione, che stai ascoltando, che magari dici, ma però questi non sono niente male, ma non solo italiani, in generale dico.
No, beh, in generale sì. Poi.
Tipo?
In generale, tipo qualche nome?
Ieri mi sono comprato l'ultimo CD di un grande bluesman, per me il secondo, il primo dopo che è morto Jeff Beck, Buddy Guy. C'ha 80 anni, ha fatto un disco straordinario. Che posso dire? 80 anni? Adesso questi qua che fanno adesso? A 18, 15 che fanno? Cosa fanno?
Quindi niente. Tu diciamo dell'attualità, diciamo delle nuove generazioni, non consiglieresti
nessuno? Ma chi sente niente?
Perché ah, proprio non li pensi,
non salvi nessuno. Non li salvi,
senti, ma ci stanno, come si chiamano, i Funta?
No, c'è un, ad esempio c'è un gruppo dei tre fratelli giapponesi.
Ah.
Asterism, molto bravi. C'è la ragazza 22 anni, Hana, che è un fenomeno, una dei migliori chitarristi che abbia sentito negli ultimi 20 anni.
Come si chiamano loro?
Asterism.
Asterism, ok.
Beh, quindi sei comunque informato, non vorrei, cioè sta cosa l'ho detta, ho insistito, cioè stai sempre sul pezzo comunque.
Ma invece visto che comunque sei in Irlanda, c'è questa nuova scena di musica irlandese capitanata anche dai Fountains D.C., dagli Springs. Cosa ne pensi?
Bravi.
Oh, ecco, ecco. Qua ti volevo portare.
No.
Quindi qualcosa la salviamo.
Una cosa che altrove non fanno, che loro suonano e basta.
Vero, vero, vero. Sono anche impegnati politicamente i Fantasy, sì.
Io ero un bamboccione di 16 anni, 17 anni, andavo a mio padre con Roberto Agostino e viene a suonare, tra l'altro, uno che secondo me è il miglior bluesman. Dopo Jeff Beck, dopo
Bonamassa,
Jeff Beck è il migliore bluesman bianco. Rory Gallagher,
sì, irlandese, sì, anche lui, sì.
De Cork, gli dico: scusi, posso intervistare? Quello gentilissimo, sì, dimmi. Ci siamo messi su le scale che portavano al pipe e abbiamo fatto l'intervista.
Con Rory Gallagher, dice? Con Rory Gallagher.
Perché io non scrivevo per nessun giornale.
Grandissimo.
Soprattutto per migliorare il mio inglese. Avevo 18 anni, 17 anni.
Quindi ci stai dicendo che comunque la scena irlandese, a parte i Fountains D.C., ci sono anche i New Dead, i Waves, i Banshee. Comunque sì, incontrano sì. Il tuo gusto. Si può continuare a sperare, insomma, su gente che suona davvero.
Sì, che c'è qua che suonano davvero, sì, perché qui sono luti. Sono luti. Mio cognato suona la chitarra. Mia moglie suona il pianoforte. Sono luti. Questa è proprio la musica e nella cultura loro.
Beh, comunque la scelta di andare in Irlanda, mo non voglio essere troppo entrare troppo nel tuo personale, cioè come nasce questa scelta?
Mia moglie è di Kilkenny.
Basta, cioè,
l'antica capitale.
Esatto, me lo stavo chiedendo, dico, ma come ci sei finito in Irlanda? Quindi anche in questo caso per amore.
Per amore,
anche
sì.
In questo caso per amore. Bene.
Io
bene.
sono andato in Irlanda, sono venuto in Irlanda per la prima volta nel dicembre, Natale 79, e andiamo con un'altra coppia di amici di Milano e mia moglie, la mia futura moglie, andiamo, allora c'era un mercatino dell'usato, qui ce ne stanno tanti, là. Dice andiamo a vedere questo Dandelion Market, ok, adesso c'è stato un grande, uno dei primi centri commerciali di Dublino, all'inizio di Gatto Street, Stephen Green, shopping center,
sì.
E loro stanno a guardare i vestiti, la roba con i libri. Io sento questi quattro ragazzi che stanno andando a dire: oh, mazza, questo è un fammi una per sentire. Allora, senti, c'erano questi quattro ragazzi che stanno su un palco fatto con le cassette legno del mercato per portare la frutta.
Della frutta, sì.
Ogni due.
Mamma mia,
del 79 erano gli
sì, erano proprio all'albore appena
ma che cosa
formati.
Bella pure
mamma mia.
Ma la cosa divertente è che quando mi sono avvicinato che c'è la cosa bella è che quando mi sono avvicinato a lui, c'era Paul McGuinness che era
il produttore, sì, manager.
Che appena saputo che ero un giornalista italiano è diventato Marta, tutti qua, tutti a muovere, tutti a muovere del giornalista, primo che sentiva, mamma mia. E poi dopo c'erano avuto anche grandi amici.
Tra l'altro gli U2 credo che nel 79-80 erano delle furie, erano proprio fuoco puro.
Sì.
Che meraviglia. Invece ora veramente ti rubiamo pochissimo tempo, volevo solo che, visto che sei a Dublino, io ho una fissa per i Pogues e Shane McGowan, l'hai mai incontrato, l'hai mai conosciuto?
Io voi.
Ecco.
Aia là.
Com'era? Che ragazzo era?
Era ubriaco dalla mattina.
Era ubriaco dalla mattina alla sera.
Purtroppo sì. Quello...
Ci avevamo qualche sospetto.
Però era un grande poeta. Era un grande poeta.
Dentro la bottiglia di whisky.
Ecco.
È stato un grande poeta comunque, Paolo, vero?
Com'è?
È stato un grande poeta, dico.
Un grande. Però purtroppo ho capito l'alcol rimasto tutti più per la droga, qui c'è l'alcol, l'olicare è morto a 49 anni
sì.
È proprio
una piaga,
una tragedia sociale, sì. diciamolo.
Il cacciatore famoso, bravissimo cacciatore
George Best, sì.
Dopo che si era fatto il trapianto del fegato,
Se ne è rovinati due. Di
allora,
fegato.
Prima di lasciarti, lo facciamo veramente a malincuore. Io volevo ringraziare una persona, che è la persona che mi ha dato il tuo numero, che mi ha permesso di contattarti, perché per noi.
Assunta Semprini.
Esatto, la bellissima Tina Semprini, che io ringrazio di cuore perché sono molto legato.
Esatto.
Che lei, tra l'altro, tu l'hai citato, è stata la moglie di Roberto D'Agostino.
Sì.
Esatto. E io l'ho conosciuta insieme a Roberto nel 1980, quando Roberto D'Agostino e Tina Semprini presentavano il primo festival rock italiano al Cinema Espero. Io ho avuto la fortuna di salire su quel palco e mi sono innamorato di Tina, ero un ragazzino, avevo 16 anni e quindi la voglio salutare veramente e ringraziare di cuore perché ci ha permesso di fare questa bellissima chiacchierata.
Allora
con
la ringrazio anch'io.
Tina, che tra l'altro bisogna ricordarlo a tutti i romani, a tutti gli italiani, Tina è una delle migliori cuoche che esistano al mondo.
Mi farò invitare.
Buona a sapersi allora.
Ti assicuro che anche Giuliano è una buona forchetta.
Molto buona.
Va bene
Paolo, noi ti ringraziamo di vero cuore, sei stato gentile a averci dedicato tempo.
Perché purtroppo sono paralizzato, perché non mi muovo.
E noi ti facciamo gli tantissimi auguri e brindiamo a te con questa Guinness che è quasi finita, mo ce ne facciamo pure un'altra, sempre alla tua salute, che Dio ti assista sempre.
Bendare, provate anche l'altra birra scura dell'Irlanda, la Beamish.
Grazie anche per questo prezioso consiglio. Grazie Paolo. Paolo Zaccagnini.
Ciao Paolo, ciao, ti abbracciamo. Grazie, un abbraccio e ci sentiamo presto.
Ciao, grazie.
E anche questa è fatta.
Bellissima chiacchierata.
Spilla un'altra birra.
Spilliamone un'altra, vai. Grazie, alla prossima del Rats Bar. Ciao Luigi.
Ciao Giuliano, ciao a tutti.